Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo da PJ Harvey e Tom York. PJ Harvey e Tom York in apertura oggi. Correva l'anno 2000 quando la nostra Polly pubblicò il disco Stories from the City, Stories from the Sea, storia della città e storia del mare. Un periodo in cui aveva trascorso molto tempo a New York, che, come lei stessa ebbe modo di dire durante le interviste promozionali, una città che aveva influenzato molto il suono di questo disco, un disco strepitoso, e che vede in questo brano This Mess We're In la partecipazione in primissimo piano, devo dire, di Tom York con la sua voce dolente, in una specie di duetto in cui i due amanti raccontano This Mess We're In, questo casino in cui siamo finiti. Anche se nel brano la tematica è prettamente sentimentale, direi che anche noi ci troviamo un bel casino a livello mondiale, internazionale. Rido, perché sennò c'è da piangere. Vi dico subito cosa ascoltiamo nella puntata di oggi come musica di sottofondo. È un compositore e chitarrista nato nel 1955 nella ex Jugoslavia. Si chiama Dusan Bogdanovic e stiamo ascoltando un suo disco del 1955 che si intitola Mysterious Habitats, Habitat Misteriosi, e ascoltiamocene un po'. E questo era Dusan Bogdanovic che, come vi dicevo, ci accompagnerà nella puntata di oggi. Oggi vorrei cominciare parlandovi di un libro di un autore italiano. Come sapete, non parlo molto spesso di italiani contemporanei. Faccio un'eccezione oggi per questo libro, davvero ho trovato molto interessante e scritto benissimo. Allora, lui è Gianfranco Di Fiore, il titolo è Bauhaus ed è pubblicato da Reader for Blind, editore indipendente laziale, di cui condivido la visione. Insomma, loro cercano strenuamente di trovare un posto nell'attuale mercato editoriale schiacciato dai grandi editori, dallo strapotere dei distributori, dall'importanza comunemente data ad Amazon nella distribuzione e neanche nello stabilire le tirature dei libri. Insomma, questione un po' politica di cui magari a voi non interessa molto, ma a me sì, quindi mi fa doppiamente piacere parlare di questo libro, soprattutto perché è un bel libro. Editori indipendenti non però, come dire, subiscono allo stesso modo dei grandi editori il fascino della fascetta. A me fa sempre un po' ridere questo oggetto, no? La fascetta. C'è una citazione di Valeria Parrella che dice: Gianfranco Di Fiore ha questo di particolare nei suoi libri: ogni granello di sabbia, ogni dettaglio che non avremmo visto, ogni elemento materiale e torsione dello spirito raccolgono in sé il motivo della vita stessa. Insomma, un bel pezzo di fascetta, devo dire. Vi leggo un po' qualcosa dai risguardi, così capiamo sia l'autore che questo bel romanzo. Gianfranco Di Fiore è nato ad Agropoli nel 1978. Ha lavorato per il cinema e la pubblicità in Italia e all'estero come sceneggiatore e art director, collaborando per anni con il Giffoni Film Festival. Ha pubblicato vari racconti in antologie. Tra le sue opere si ricordano La notte dei petali bianchi del 2011, Quando sarai nel vento del 2018, candidato al premio Strega da Marcello Fois e Diego Di Silva, e L'amore inutile, Wojtek Edizioni 2023, candidato al premio Strega da Valeria Parrella, da cui la fascetta di cui vi ho parlato prima. In un'Irlanda piovosa e silente, dove il verde sembra non finire mai e i giorni scorrono come acqua nella pietra, un uomo attraversa il limite fragile tra ciò che ha perduto e ciò che ancora spera di trovare. Emigrato senza certezze, osserva luoghi e persone come fossero specchi della propria inadeguatezza. Con un curriculum in mano e la prospettiva di un lavoro che non ha voglia di fare, la scrittura diventa l'unico spazio possibile di resistenza. Vive in una villa che affaccia sul mare, ospite di una numerosa famiglia che appare solida solo in superficie. Non voglio svelarvi troppo. e comincerei la lettura, come al solito, dall'inizio, in modo che così, se qualcuno di voi vuole approfondire, può andare avanti, può comprare il libro e può andare avanti. Il libro è dedicato alle amatissime nipoti Sara e Gaia e inizia con una citazione di Paolo Volponi da Corporale. A questo punto, molti della mia età, dovendo andare avanti senza aver ottenuto niente, si convincono di avere da credere e si mettono a fumare il sigaro toscano, si fanno crescere la barba e si acconciano a fiore, cominciando sovente da un cravattino a farfalla, ma forse questi non sanno nemmeno che cosa domandare. Va bene, allora partiamo dal primo capitolo che si intitola Weimar. C'è un cuore più nero della notte sulle colline di Glencullen, che batte come la cassa di pelle di un vecchio banjo. È un cuore fatto di pietra e assi di legno scorticate dal fumo dei marinai. L'insegna dice che fu costruito nel 1789 ed è il pub più alto d'Irlanda. Su alcuni muri sono appesi annunci di pescatori scomparsi all'inizio del secolo scorso e dei pitali di ceramica restituiti alla terraferma dal mare. Al centro della sala c'è un'antica poltrona di pelle verde recintata da una catena sottile e un cartello su cui è scritta la storia di un uomo che, dopo aver vissuto mille vite, come tutti i maschi dell'isola, era finito lì a bere, a espiare i suoi peccati, a maledire la moglie e a svezzare la paura di vivere con del liquore conservato nelle botti di castagno. È un posto così desolante, il Johnny Fox, che quasi mi sembra vivo. La strada per arrivarci è buia, scavata sulle gobbe irregolari dei pendii che salgono dal mare, e il verde dei campi che cingono la valle sembra non aver mai avuto quel colore di menta ghiacciata. Le tenebre cancellano le anime a riposo sotto le coperte, le lamiere delle auto ferme nei giardini, infestati dagli spettri, e i cottage circondati dal silenzio e dalle siepi umide di fine estate. Il bosco dietro alle nostre spalle soffia un vento fatto di resina, che si incolla alle narici trattenendo la malinconia, e di respiri caldi e dolorosi che non sono certo di riuscire a nascondere ancora per molto. Mio cugino fissa un punto lontano, oltre l'oscurità senza suono che porta a Dublino. Mi racconta che gli uomini della contea di Dunlogheir non hanno voluto costruire dei lampioni per fermare il tempo, per conservare intatta la storia e la materia di questi luoghi sacri. Nascondersi è il solo modo che conosco per rimanere in vita, per non perdermi, penso. E sento la pioggia iniziare a scorrere sulla schiena, segnandomi il collo come una fune lenta. Ho dormito poco durante il viaggio e le ossa iniziano a cedere per il freddo. Non so mai perché lascio la mia terra, la mia famiglia, il calore pagano delle spiagge di Paestum. E non so mai dire quanta disperazione germogli nei miei pensieri quando abbandono la mia vita vera da recluso, paralizzata dentro le storie che leggo e quelle che ancora non so di voler scrivere. Disimpariamo la gratitudine, disimpariamo l'affetto per i nostri nonni, dimentichiamo le domeniche festose dentro agli inverni quieti, con le strade allagate e la morte nella nebbia del pomeriggio. Ci spogliamo della decenza, nascondiamo le mani tremanti d'amore e perdiamo l'abitudine delle carezze sincere. Impariamo a viaggiare e non perdiamo alcuna nozione sul come rimanere in piedi. La vanità del voler accedere alle stelle, rincorrendo luoghi esotici e lontani, si innesta nelle nostre viscere come un male che non ha cura. Facciamo tutto per abbandonare le nostre più coerenti e necessarie abitudini e conquistare un altro piccolo pezzo di mondo. Aridi come giganti granelli di sabbia veniamo agiti dal vento, rotoliamo sulle fughe della terra, immaginando di poter vivere in un altrove che non sia stato ereditato. Siamo poveri contro noi stessi, siamo orribili nel nostro perpetuo desiderare. Ci insegnano ad articolare suoni e a farne parole, crescendo, e ci insegnano a tagliare il cibo nel piatto. Viviamo l'adolescenza guardando la nostra casa come un rifugio, poi ne facciamo una gabbia e battiamo i pugni sulle porte per anni, in attesa che finiscano i divieti e la giovinezza. Siamo di certo ancora umili e interi quando riusciamo a sopportare la nostra esistenza domestica, sognando nuovi spazi dove poter ammassare ricordi e abiti logori. E siamo bisognosi quando urliamo la rabbia sulle facce rugose di chi ci ha messo al mondo, utilizzando il potere cotardo della nostra insana autocommiserazione, nella speranza di intenerire chi non avrebbe mai voluto vederci tristi. Esigiamo la fine delle giornate semplici, perché siamo certi che qualcosa ci aspetti, chissà dove. Ma nessuna città, nessun paese straniero, nessuna casa saprà renderci umani e felici per un banale risveglio, come quella che è sempre stata la nostra familiare abitazione, la nostra tavola imbandita alla sera. Una madre e un padre, i figli che battono la forchetta sullo stesso piatto e le fiammelle cobalto del fuoco che scaldano il cibo da consumare. Fuori dal Johnny Fox ci sono alcuni autobus fermi, bianchi e scintillanti di pioggia, macchiano la notte di un riflesso che a tratti mi asciuga gli occhi. Mio cugino dice che le persone arrivano da tutte le zone d'Irlanda per visitare questo luogo. Non so quanto dolore abbiano da pulire via dal cuore, se hanno bisogno di un uomo adulto, canuto e in golfino blu, che le riporti a casa sane e salve, offrendo una guida alla loro ubriachezza, penso. Entriamo, dice mio cugino. È qui che si beve la miglior birra del paese. E io? Cosa ci faccio qui? Nel rifugio per animali ubriachi, sulle colline piovose, nella contea di Donegal Air. Come si finisce a 40 anni, disoccupati e stanchi, lungo le strade buie di Glencullen? Metodo. I bambini sono come i cani. Corrono per ore senza sfinirsi. Hanno voglia di giocare sin dal mattino presto. Si liberano in fretta delle loro emozioni peggiori. Sorridono con gli occhi ancora gonfi dal sonno. Allungano carezze anche dove non dovrebbero essercene e soprattutto non hanno memoria. Cancellano le delusioni e il dolore con una forza che sembra essere di un santo. Nella casa che guarda al mare ci sono 5 bambini. Non tutti mi parlano, ma io capisco il perché. La mia faccia non è spigolosa, non si articola in smorfie particolari o simpatiche e non sorride molto. È una faccia di chi alza barriere, di chi non ha difficoltà a perdersi dietro le storie che finiscono in strade senza uscita. E poi loro non sanno cosa vuol dire trascinarsi per il mondo, dover camminare in una casa nuova e scendere le scale all'alba per rincorrere il futuro sopra un'isola sconosciuta. E attendere un autobus che non passa mai, schiacciati sotto il peso dei ricordi, cedere alla disperata brina che gela il risveglio quando ci si ritrova in un paese lontano, dentro al quale ti sei lasciato innestare, esposto alle intemperie della terra nuova. Bray, oltre alle vetrate della cucina, non è una città ma una striscia di zolfo che brucia. Quando il vento dirada le nuvole, il sole esplode in un cono di luce aurea che brilla sui tetti delle case. Due ragazzi che hanno viaggiato poco, a cui basta dormire stretti in una mansarda straniera per dichiararsi amore eterno, sono in piedi davanti ai fornelli e tirano via dei pezzi di salmone da una padella. Mi salutano entrambi con una strana gioia dentro agli occhi. Si tengono per mano in pigiama, si sfiorano con la testa quando sono d'accordo e i loro corpi ingenui, le loro movenze, il linguaggio della loro tardiva adolescenza conferma che non si sono mai amati davvero, che non hanno ancora capito quanto sia vitale essere in disaccordo, che la felicità deve sbocciare dai fiori amari della sofferenza. I loro genitori sono amici di mio cugino che ci ospita e vivono in Italia, alle porte di Napoli. I due giovani ora aspettano appassionati le fette di pane saltare fuori dalla griglia. Più tardi visiteremo il bosco e le cascate della Powers Court, dice la ragazza, che pare stranamente gioiosa per una camminata tra gli alberi. Si chiama Adele e il suo ragazzo credo sia spaventato dalla loro intimità. Nessun abbraccio, nessun tocco sulle labbra. Non c'è nulla che si scambino che non siano parole o esclamazioni rapide di entusiasmo. Lei dice che ci vivrebbe in Irlanda e che non sa cosa farsene dello studio accademico, della storia dell'arte che non permette nessuna autodeterminazione. Dice che suo padre è giovane e vuole costringerla a emigrare e che forse Dublino potrebbe andare bene, perché lei è un amante degli animali e qui in Irlanda potrebbe comprarsi una casa con un prato grande, annaffiare fiori selvatici e occuparsi dei cani e dei gatti, che di certo avrebbero piacere di vivere nel giardino del suo cottage. Io sono già pronto e osservo le mie scarpe vuote accanto al divano. Camminare a piedi nudi è un'abitudine che non riconosco, che non mi guarirà da nessun malumore e che mi ricorda sempre, ogni volta che esco e rientro nella casa che guarda al mare, che non sono un irlandese, che non amo il freddo di Dublino, che non sarò mai felice fino a quando dovrò raccontare le mie pene in una lingua che non mi ha cresciuto. I bambini intanto non si spostano dal tavolo. E adesso hanno deciso di non correre, ma di urlare mantenendo la testa all'indietro. A guardarli sembrano rimasti vittima di un misterioso sortileggio. Sono bambini che si svegliano con il cielo nero, che riconoscono le piante e i semi interrati nella piccola serra, e che corrono a piedi nudi sul selciato che conduce al loro fortino. Corrono sui pali di legno da cui osservano le campagne verdi e il cappello di case che Bray tiene schiacciato sulla riva del mare freddo. La loro pazzia allontana l'inverno e le nubi grigie. Quando riescono a rimanere vicini senza litigare, i loro occhi mutano in un solo collettivo sguardo indemoniato. Capiscono l'italiano e lo spagnolo, e quando devono lasciare la casa per recarsi a scuola, alcuni di loro piangono e poi urlano e si aggrappano alle vesti di mia cugina, che sembra piuttosto felice quando deve separarsi da quel branco di scimmie spensierate e uscire di casa che ancora la luna non ha finito di illuminare il cielo. E io la capisco. Capisco la madre che non ha smesso di lavorare e ha preferito gli uffici della Citibank alla possibilità di accudire i suoi piccoli topi da laboratorio, che non ha alcun interesse né forza per occuparsi dei figli al mattino e non sa trattenere sorrisi di rabbia quando, chiusa la porta della villa, si volta indietro per osservare le sue oscure radici biologiche che crescono, giorno dopo giorno, protette dalle grandi vetrate della cucina. Terminata la colazione, mio cugino lava i piatti e ci racconta la storia dei luoghi che andremo a visitare e del perché ci sia tanto verde nella contea di Wicklow. Mi spiega come separare i rifiuti e in che modo sistemarli. Io ascolto e cerco di memorizzare ogni informazione e diventare anche io un uomo austero, una persona diligente, che riesce a preoccuparsi di cosa mangia e di cosa non deve restare troppo tempo nel bidone degli scarti. Mi mostra perfino un'enorme ciotola di plastica arancione, dove raccoglie alcuni parassiti che aggrediscono gli avanzi della frutta, colonie di piccoli insetti smarriti che corrono verso quelle trappole affogando nell'aceto e smettono di battere le ali ancora affamati. Io guardo il cielo sulla città di Bray che inizia a schiarirsi e mi copro la testa con un berretto di lana, mentre i bambini sorridono indicando la mia faccia, che non sorride spesso, che non trattiene dietro agli occhi alcuna emozione che non sia di atroce e riservato smarrimento e che ancora non si mescola al loro liquido stato di euforia.
If I walk down this hallway tonight, it's too quiet, so I pad through the dark and call you on the phone. Push your old numbers and let your house ring till I wake your ghost. Let him walk. It's not this quiet. Slide down your receiver, sprint across the wire. Follow my number, slide into my hand. It's the blaze across my nightgown. It's the phone's ring. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles around me. I can't drink this coffee till I put you in my closet. Let him shoot me down, let him call me off. I take it from his whisper, you're not that tough. It's the blaze across my nightgown, it's the phone's ring. Last night you were driving circles around me.
You were,
I think last night you were driving circles around me.
You were,
I think last night you were driving circles around me.
You were,
I think last night driving circles around me.
You were,
I think last night you were driving circles around me.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questa era, per caso è venuto fuori un altro duetto, questa era Christine Hersh con Your Ghost, che è stato il primo singolo tratto dal suo album di debutto come solista. È uscito nel 1994, il titolo del disco è Hips and Makers, e qui avrete riconosciuto la voce di Michael Stipe, che accompagna Christine Hersh in questo suo primo singolo del suo disco solista, un pezzo che ha avuto un discreto successo all'epoca e continua anche a riscuoterne, insomma, è proprio un bel pezzo. Allora, di cosa vi ho parlato nella prima parte della puntata di oggi? Di questo romanzo pubblicato da Reader for Blind, Gianfranco Di Fiore, Bauhaus. E adesso invece, per questa seconda parte, vorrei leggervi qualche parola, qualche pagina da un grande libro di cui parlerò mercoledì prossimo a Piacenza, il 15 aprile, alla libreria Pagine. Sto curando un ciclo di incontri lì, è una libreria molto bella proprio in centro e gli incontri sono sempre molto seguiti. Si possono seguire anche online se siete interessati, trovate tutte le informazioni sul sito della libreria Pagine di Piacenza. Di cosa parlerò mercoledì? Parlerò di Canto della pianura. In Italia è pubblicato da NN Editore nella traduzione di Fabio Cremonesi. Canto della pianura, Playing Song, era nel secondo l'ordine con cui è stato pubblicato in America, quindi quello dell'autore, era il libro che apriva la trilogia della pianura. Qui in Italia è stato pubblicato con un ordine diverso. La trilogia della pianura, ambientata a Holt, questa cittadina immaginaria nel Colorado, dove si muovono dei personaggi molto credibili, molto sfaccettati, molto complessi, come siamo tutti noi, e che mettono assieme un affresco molto interessante. Io vi leggo qualche pagina dai primi capitoli, insomma, dove viene presentato uno dei protagonisti di questo canto della pianura, Tom Guthrie, che oltre a chiamarsi come il mio amato Woody Guthrie, è un personaggio molto interessante. In Italia i libri di Harrow sono tradotti da Fabio Cremonesi e pubblicati da NN, come vi dicevo. Va bene, facciamoci questo viaggetto a Holt. A Holt c'era quest'uomo, Tom Guthrie. Se ne stava in piedi alla finestra della cucina, sul retro di casa sua. Fumava una sigaretta e guardava fuori, verso il cortile posteriore su cui, proprio in quel momento, stava spuntando il giorno. Quando il sole ebbe raggiunto la sommità del mulino a vento, l'uomo rimase a guardare la luce che si faceva sempre più rossa sulle alette di acciaio e sulla coda, alte sulla piattaforma in legno. Dopo un po' spense la sigaretta, salì al piano di sopra, passò oltre la porta chiusa dietro la quale lei giaceva a letto al buio nella camera degli ospiti, addormentata oppure no, e percorse il corridoio fino alla stanza a vetrate sopra la cucina, dove c'erano i due ragazzi. Era una vecchia veranda adibita a camera da letto, con finestre senza tende su tre lati, un aspetto aperto e arioso, e il pavimento in legno di pino. Stavano dormendo ancora, nello stesso letto all'altro capo della stanza, sotto le finestre che guardavano a nord, accoccolati, benché l'autunno fosse appena iniziato e non facesse ancora freddo. Era un mese che dormivano nello stesso letto, e in quel momento il maggiore aveva una mano posata sulla testa del fratello, come se sperasse di scacciare qualcosa che minacciava entrambi. Avevano 9 e 10 anni, capelli castano scuro, volti lisci e guance ancora pure, dolci come quelle di una bambina. All'improvviso fuori casa si alzò un vento da ovest che fece ruotare la coda del mulino a vento. Le pale iniziarono a girare con un ronzio rosso, poi il vento si calmò e le pale rallentarono fino a fermarsi. «Ragazzi, fareste meglio a muovervi», disse Guthrie. Fermo in accappatoio ai piedi del letto, li guardò in faccia. Un uomo alto, con i capelli neri che si stavano diradando e gli occhiali. Il maggiore dei due ragazzi ritrasse la mano ed entrambi si rintanarono ancora di più sotto le coperte. Uno dei due sospirò, sereno. «Ike, che c'è? Forza! Eccoci! Anche tu, Bobby!» Si mise a osservare fuori dalla finestra. Il sole era più alto. La luce iniziava a scivolare lungo la scaletta del mulino a vento, la illuminava, tingeva i pioli del colore dell'oro rosa. Quando guardò di nuovo verso il letto, dai loro volti mutati capì che i ragazzi erano ormai svegli. Ripercorse il corridoio, passò davanti alla porta chiusa ed entrò in bagno, si fece la barba, si sciacquò il viso e tornò nella camera da letto sul davanti, le cui alte finestre dominavano Railroad Street. Prese dall'armadio camicia e pantaloni, li posò sul letto, si tolse l'accappatoio e si vestì. Quando fu di nuovo in corridoio, li sentì parlare in camera loro, voci sottili e chiare, stavano già discutendo. Prima parlava uno, poi l'altro, a intermittenza. Voci concrete di ragazzini nel primo mattino, quando gli adulti non li sentono. Scese al piano di sotto. 10 minuti dopo, quando i ragazzi entrarono in cucina, era davanti al fornello. Stava preparando le uova strapazzate in una padella di ghisa nera. Si girò per guardarli. Loro sedettero al tavolo di legno vicino alla finestra. «Stamattina non avete sentito il treno, ragazzi?» «Sì», disse Ike. «Allora vi sareste dovuti alzare». «Beh», disse Bobby, «eravamo stanchi». «Dovreste andare a letto la sera». «Noi andiamo a letto». «Ma non vi mettete a dormire, vi sento laggiù che parlate e fate i pagliacci». Fissarono il padre con i loro occhi blu identici. Sebbene avessero un anno di differenza, avrebbero potuto essere gemelli. Si erano messi blu jeans e camicia di flanella. I capelli scuri spettinati ricadevano identici sulle fronti lisce. Aspettavano seduti la colazione e sembravano ancora mezzi addormentati. Guthrie portò in tavola due spessi piatti di uova fumanti e toast imburrati. Li posò e i ragazzi spalmarono la marmellata e cominciarono subito a mangiare in modo meccanico, masticando chini sui piatti. Portò in tavola anche due bicchieri di latte. Rimase in piedi a guardarli mentre mangiavano. «Stamattina devo andare a scuola presto», disse. «Tra un minuto vado». «Non fai colazione con noi?» disse Ike. Smise un attimo di masticare e lo guardò da sotto in su. «Stamattina non posso». Attraversò di nuovo la stanza, mise la padella nell'acquaio e la sciacquò. «Come mai devi andare a scuola così presto?» «Devo vedere Lloyd Crowder per parlare di una persona». «Chi sarebbe?» «Un ragazzo del corso di storia americana». «Cosa ha fatto?» chiese Bobby. «Ha copiato il compito in classe da qualcuno?» «Ancora no. Per come si sta comportando sono sicuro che lo farà presto». Ike pescò qualcosa dalle sue uova e lo mise sul bordo del piatto. Alzò di nuovo lo sguardo. «Ma papà», disse, «che c'è? Mamma non scende neanche oggi?» «Non so», rispose Guthrie. «Non so dire cosa farà, ma non dovete preoccuparvi. Provateci, andrà tutto bene. Voi non c'entrate niente». Li guardò da vicino. Avevano smesso di mangiare e stavano guardando fuori dalla finestra il granaio e il recinto con i due cavalli. «È meglio se vi muovete», disse. «Ora che avrete finito con i giornali sarete in ritardo per la scuola». Tornò di sopra. In camera da letto prese un maglione dalla cassettiera, lo indossò, percorse il corridoio e si fermò di fronte alla porta chiusa. Rimase ad ascoltare, ma dall'interno non veniva alcun suono. Quando entrò nella stanza quasi buia, ebbe l'impressione che qualcuno gli stesse ordinando di fare silenzio, come nel presbiterio di una chiesa vuota dopo il funerale di una donna morta troppo presto. Un'improvvisa sensazione di aria stagnante e calma innaturale. Le tende avvolgibili delle due finestre erano abbassate del tutto, fino al davanzale. Si fermò a osservarla. Ella. Era a letto con gli occhi chiusi. Nella penombra riusciva appena a distinguerne il volto, quel volto pallido come il gesso della lavagna e i capelli folti e trascurati che le ricadevano sulle guance e sul collo sottile, nascondendola quasi del tutto. Guardandola non avrebbe saputo dire se stesse dormendo oppure no, ma pensava di no. Pensava che stesse solo aspettando di capire perché era entrato e non vedesse l'ora di sentirlo uscire. «Vuoi qualcosa?» disse lui. Lei non si prese il disturbo di aprire gli occhi. Lui rimase in attesa. Si guardò intorno. Non aveva ancora cambiato i crisantemi nel vaso sulla cassettiera e l'acqua stagnante emanava cattivo odore. Si stupì che lei non lo sentisse. Chissà a cosa stava pensando. «Ci vediamo stasera», le disse. Attese. Non accadde nulla. «Bene», disse lui. Tornò in corridoio, chiuse la porta e scese le scale. Appena fu uscito, lei si girò nel letto e guardò la porta. Aveva uno sguardo intenso, gli occhi sbarrati, enormi. Dopo un momento tornò a girarsi per studiare i due sottili fasci di luce che brillavano ai lati delle tende avvolgibili. Piccoli granelli di polvere galleggiavano nell'aria poco illuminata come minuscole creature subacquee. In un attimo però la donna richiuse gli occhi, si coprì la faccia con un braccio e rimase immobile, come se stesse dormendo. Al piano di sotto, attraversando la casa, Guthrie sentì i due ragazzi che parlavano in cucina, le voci chiare, acute, di nuovo animate. Si fermò un minuto ad ascoltare. Qualcosa che c'entrava con la scuola. Uno dei due diceva questo e quello, l'altro, il fratello, replicava che non era affatto vero. Lui lo sapeva bene. Cose del campetto in ghiaia dietro la scuola. Uscì, attraversò la veranda e il vialetto e si diresse verso il furgone. Un Dodge rosso sbiadito con una profonda ammaccatura sul parafango posteriore sinistro. Il cielo era sereno in quel luminoso inizio di giornata, l'aria fresca e pungente. Guthrie provò una breve sensazione di benessere e fiducia. Prese una sigaretta dalla tasca, la accese e rimase per un attimo a fissare il pioppo bianco. Poi salì sul furgone, mise in moto e, uscito dal vialetto, imboccò Railroad Street e percorse i 5 o 6 isolati che lo separavano dalla Main. Alle sue spalle il furgone sollevava una nube di polvere e le particelle sospese brillavano come granelli d'oro nel sole. Wishlist a giocare col fuoco, i Pearl Jam con la lista dei desideri di Eddie Vedder, una lista dei desideri assolutamente condivisibile. Prima vi ho letto qualcosa da Canto della pianura di Kentaroff, pubblicato in Italia da NN nella traduzione di Fabio Cremonesi. Kentaroff è stato un caso editoriale qui in Italia, NN era appena nata quando ha pubblicato per primo, se non ricordo male, Le nostre anime di notte, che ha avuto un successo incredibile. Da quel romanzo è stato anche tratto un film con Robert Redford, no? E poi da lì hanno cominciato a tradurre tutto il resto. E un grande successo, un grande scrittore, Kentaroff, che in America non ha mai ottenuto il riconoscimento che ha avuto qui in Italia. C'è da dire che probabilmente l'Italia è stato il mercato, forse il mercato migliore, non in termini assoluti di copie, ma se parliamo di copie relative alla popolazione, relative al mercato, ecco, sicuramente ha fatto un exploit. E quindi un plauso a NN che ha scoperto questo autore, poi dopo è stato ritradotto anche in Europa, insomma, lo ha riportato all'attenzione del pubblico. Allora, come al solito vi lascio i miei contatti, così se volete scrivermi qualcosa, commentare le puntate, darmi degli spunti, dei suggerimenti, improperi, contumeli, è accettato qualsiasi cosa, potete scrivere a info@fabrizio-coppola.net. Il mio sito dove trovate tutti i miei appuntamenti è sempre fabrizio-coppola.net. Oppure, se siete più smanettoni dei social, mi trovate su Instagram e su Facebook. Quindi potete contattarmi tranquillamente. In ogni caso la mia email è indicata anche sulla pagina del programma Giocare col Fuoco sul sito di Radio Popolare, c'è la mia email e lì ci sono anche, come ormai saprete quasi tutti, anche le puntate arretrate che potete ascoltare quando volete in formato podcast. So che alcuni di voi mi ascoltano quando vanno al lavoro con i mezzi o in macchina, alcuni mi ascoltano quando vanno in bici, alcuni mi ascoltano quando vanno a correre, insomma è inutile che vi rinnovi il piacere che provo nel sapere che, insomma, questo piccolo programma ha una nutrita schiera di aficionados. Dunque, cosa abbiamo ascoltato oggi, cosa stiamo ancora ascoltando come musica di sottofondo? Ve lo ripeto per chi volesse scoprire questo artista. Dusan Bogdavonic, e noi stiamo ascoltando Mysterious Habitats del 1995. Lui è un chitarrista, come dicevo in apertura, un chitarrista e compositore nato nel 1955 nell'ex Jugoslavia e ha fatto un suo percorso artistico che lo ha portato a esibirsi e ottenere riconoscimenti in tutto il mondo. Non si giurerebbe sui suoi natali jugoslavi ascoltando la sua musica, ma questo è il bello della musica, no? La musica batte i confini e fa delle diverse culture, fa un mix personale risputato fuori poi attraverso la sensibilità e le intenzioni dei diversi artisti. Un altro motivo per cui gli artisti sono importanti, ci danno una visione del mondo sicuramente più aperta e più solidale e più, come dire, disposta al mescolamento rispetto al panorama politico attuale che batte ancora su temi triti e ritriti che speravamo superati nel corso del già problematico XX secolo, e invece pluff, sono tornati, sono di nuovo qui questi temi. E già che ci sono, una citazione e un ringraziamento personale per la mano anonima che a Firenze ha vergato questa scritta: "Vannacci, ti puzzano i piedi". Prenderli per il culo è sempre un buon modo, secondo me, a Firenze, perché a Firenze ha aperto il primo circolo di questo nuovo movimento politico dell'ineffabile Vannacci. Va bene, noi stiamo arrivando come ogni domenica verso la fine di questa puntata E quindi, come al solito, vorrei farvi un piccolo riepilogo di dove, quando, come e perché potremo incontrarci nei prossimi giorni. Oggi pomeriggio, questa sera in realtà, sarò a Parma al Colonne 28 con il mio Dancing in the Dark, Bruce Springsteen cantato e raccontato da Fabrizio Coppola. Mi dicono che il Colonne 28 è un posto molto bello, non ci ho mai suonato e sono molto curioso. Per chi vorrà, ci vediamo lì stasera. Poi, come vi ho già detto prima, il 15 aprile sarò alla libreria Pagina di Piacenza, dove vi racconterò Canto della pianura di Kentaroff. Prenotazione obbligatoria, l'incontro si può seguire anche online, le informazioni si trovano sul sito della libreria Pagine di Piacenza. Il giorno dopo invece c'è un incontro online su Furore di John Steinbeck, le informazioni le trovate sul mio sito e sui canali social. È solo online, per cui non è in presenza, e parleremo di nuovo del capolavoro di Steinbeck, di cui non si parla mai abbastanza secondo me. E poi la settimana si chiude in bellezza con gioco di parole, con Dancing in the Dark, che arriva all'Arci Bellezza qui a Milano sabato 18. Dovrebbero esserci ancora davvero una manciata di biglietti disponibili. Saremo nella sala sotto, dove c'è anche il pianoforte, quindi sicuramente suonerò anche qualcosa al pianoforte. Se volete venire, acquistate il biglietto e ricordatevi che per entrare nei circoli Arci è necessaria la tessera che poi potete usare in tutti i circoli Arci. E l'ultimo appuntamento che vi do è per il 20 aprile, lunedì, in cui per i miei percorsi letterari di quest'anno, incentrati sulla letteratura europea, parleremo di Bambini nel tempo di Ian McEwan, e lo faremo come al solito da Altro, in via Brioschi 68, qui zona Milano Sud, e l'incontro è solo dal vivo, quello online sarà per il 29 aprile. Da Altro ci vediamo sia lunedì 20 che martedì 21. Quando finiscono i posti per il 20, apriamo anche la serata del 21. E allora siamo arrivati effettivamente alle battute finali, a me non resta che darvi appuntamento come al solito per domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 qui su Radio Popolare e poi in podcast, da ascoltare quando vorrete, per giocare ancora un po' con il fuoco, a volte ci si scotta ma ne vale sempre la pena. Vi lascio nelle mani dei National, con un loro brano che io ho scoperto anni dopo, sono venuto a conoscenza dei National un po' dopo rispetto al loro percorso artistico, per cui poi ho recuperato tutte le pubblicazioni. E questa si chiama Fake Empire, l'impero della falsità, un brano di una decina d'anni fa almeno, che però si è mostrato, come dire, illuminante anche per predire il futuro in cui siamo costretti a vivere, ed è molto interessante dal punto di vista musicale, anche perché c'è questo, il canto abbastanza cadenzato ma su una tonalità piuttosto bassa, come ci ha abituati Berlinguer, e la base invece è molto mossa, molto ritmata, con una batteria molto sincopata che porta avanti il pezzo a ondate successive. Va bene, vi ho detto anche troppo, perché poi la musica è importante ascoltarla e sentirla piuttosto che cercare di spiegarla, per cui rinnovo i miei saluti, vi auguro una buona domenica a tutte e a tutti, e ci risentiamo senza dubbio domenica prossima. Vi lascio con i National, ciao a tutti. Thank you.
Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire.